You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buonasera a tutti, buonasera alla nuova diretta di Fantasy Magazine. Oggi, come promesso, ci occupiamo di un'antologia di saggi. Normalmente si fanno molte antologie di racconti, ma esistono anche l'antologia di saggistica. In questo caso parliamo dell'Ombra del Cattivo, un'antologia edita da Edizioni Centautori che vede 10 saggisti italiani del fantastico, tra cui anche moltissime conoscenze di Fantasy Magazine, che si sono cimentati sul tema dell'antagonista, un tema forse poco popolare nella saggistica perché molti parlano dei protagonisti, degli eroi, mentre invece sicuramente è interessante l'idea di rovesciare l'approccio. Adesso abbiamo qui cominciare a introdurre i 10 saggisti, il tempo stringe e sanno tante cose da dire. Abbiamo con noi Paolo Cartoceti, ciao Paola, Cristina Donati,
ciao,
Luca Fumagalli,
ciao,
Pia Ferrara, Martina Frammartino e Paolo Puliseno. Non sono tutti, manca la curatrice Marina Lenti, mancano un altro paio di, manca Maria Cristina Calabrese, poi ricordatevi perché siete 10.
Come Chiara Nerotti.
Chiara non
Nerotti
c'è adesso la
manca il video.
Allora, ci sono, scusate, ho avuto un blocco
e qui
la connessione.
Luisa Paglieri manca.
Manca Luisa. Però comunque una degna rappresentanza di questo saggio. Quindi una domanda generale, vorrei cominciare, vabbè, le motivazioni del saggio sarebbe opportuno chiederle a Marina, che purtroppo non è potuta essere qui, voleva vedere se ce la faceva ma non c'è riuscita, pazienza, vedremo un po' magari di rimediare in un prossimo futuro, però magari appunto comincerei a illustrare a questo punto proprio le motivazioni, proprio i soggetti di cui avete parlato. Quindi Paola, per esempio, cominciamo dall'ordine alfabetico, parliamo un po' dei cattivi e della saga di cui ti sei occupata tu.
Molto brevemente, io avevo un ottimo ricordo della saga di Cannara dai tempi del liceo, quando si era affamati di fantasy ed era apparsa come la cosa migliore dopo Tolkien. Per cui mi sono prestata molto volentieri a fare questo lavoro sui cattivi di Shannara. Riprendendola decenni dopo, mi sono accorta che non era più come, non era come la ricordavo. E i cattivi mi sono apparsi talmente poco significativi che c'è voluta Marina, e mi dispiace che non sia qui, che mi ha tirato fuori con le tenaglie un saggio decente, direi quasi buono, mentre io continuavo a dirle: ma non c'è niente da dire, e lei insisteva: cerca qualcosa, dei saggi. Con questo input sono riuscita a trovare non soltanto l'edizione annotata del 35esimo anniversario della Spada di Shannara, ma anche un saggio di Terry Brooks stesso, che si chiama Sometimes the Magic Works, a volte la magia funziona, credo che sia stato, non sono sicura che sia stato tradotto in Italia. E questo mi ha aiutato molto a dare un po' di forma al mio saggio. Ho scoperto che è stata una scelta precisa di Terry Brooks il fatto di mostrare dei cattivi poco caratterizzati, perché la sua precisa intenzione era proprio di mostrare come il potere assoluto corrompe assolutamente, al punto che questi cattivi stessi perdono la loro personalità. Per cui quello che io avevo trovato come un difetto rileggendo dopo tanti anni, in realtà era una scelta precisa dell'autore. E fra l'altro la cosa curiosa è che il saggio dice 10 cattivi, in realtà dovrebbero essere almeno 12 o 13, perché io ne ho presi in considerazione 3 per ciascuno dei libri. In ciascuno c'è un cattivo diverso. Non solo, ma mi sono anche occupata della saga televisiva.
Ecco, che è una peculiarità di questa antologia, cioè occuparsi di saghe che non solo sono di provenienza letteraria, ma che hanno avuto un adattamento cinematografico o televisivo. Quindi, per esempio, anche La Spada della Verità, veniamo a Cristina, ha questa caratteristica. Quindi anche tu hai dovuto fare un lavoro simile, cioè andare a confrontare libri e serie televisiva.
Sì, infatti, ora c'è il discorso che la saga letteraria è molto lunga, facendo una media, perché poi insomma il numero varia a seconda delle edizioni, diciamo sono una ventina di romanzi fra saga centrale, spin-off, prequel, eccetera. Mentre invece la serie televisiva copre soltanto i primi due romanzi, fortunatamente, perché poi è stata soppressa. E peccato, perché non era poi male, anche se fra la saga televisiva e quella diciamo cartacea i punti in comune sono veramente pochi. Ecco, c'è l'ambientazione inglese simil medievale e ci sono i protagonisti, ma anche la caratterizzazione stessa dei protagonisti, buoni e cattivi, cambia molto, cioè è veramente molto diversa.
Anche tu hai avuto la difficoltà, scusa, di strapparti con i denti un cattivo?
No, lì i cattivi praticamente ce ne sono a decine, in ogni pagina spunta un cattivo. Diciamo che nel primo volume abbiamo un cattivo, diciamo, in carne e ossa, e uno stregone Dark Enral che praticamente incarna il male assoluto. Nel secondo invece è addirittura il re degli inferi, il guardiano così chiamato, che lottano contro tutti i viventi per asservirli, eccetera eccetera. Quindi i cattivi sono, cioè non c'è alcun dubbio su chi sia il buono e su chi sia il cattivo, almeno per un certo punto, perché poi a un certo punto si crea una situazione strana, però non so se
non è il caso di anticipare troppo, anche se
oppure se mi limito ai due cattivi diciamo dei due romanzi che ho analizzato.
Pia, anche tu ti sei trovata a che fare con cattivi iconici che sono diventati anche in questo momento molto popolari. Ora è appena uscita su Sky la seconda stagione della serie. Quindi qual è stato il lavoro su un materiale che a questo punto è anche in itinere probabilmente?
Assolutamente sì. Trilogia originaria, i primi tre libri, li avevo letti, che ero un po' più giovane di adesso, mi erano piaciuti veramente, ed è per questo che poi ho scelto di occuparmi questa saga. Sapevo che era comunque un work in progress, perché nel frattempo Philip Pullman sta pubblicando un'altra trilogia che non è un prequel o un sequel, ma è da leggere in parallelo, cosa che io tra l'altro ho fatto, però siamo ancora in attesa dell'ultimo volume. E ho dovuto recuperare, esatto, ho recuperato anche il vecchio film, perché prima ancora di arrivare alla serie attuale della BBC, di cui tra un po' andrà in onda su Sky Italia la seconda stagione, ma all'estero è già iniziata, e ho recuperato anche ma che era con Nicole Kidman e Daniel Craig. Quindi insomma c'è stato un lavoro, un po' di ricerca sia dal punto di vista letterario che cinematografico e seriale, però poi non mi sono fermata qui, perché forse non tutti sanno che queste oscure mani, tra l'altro ho anche qui i libri, non riesco a mostrarli purtroppo perché c'è un problema di lampada, però ispirati a Paradiso Perduto di Milton. Quindi a questo punto sono andata a leggermi anche Paradiso Perduto di Milton, e purtroppo non ho trovato adattamenti televisivi anche di Paradiso Perduto, altrimenti li avrei guardati volentieri, perché la storia mi sembrava molto interessante. Diciamo che questo discorso del cattivo, come dire, non mi ha messa particolarmente in difficoltà, perché leggendo la storia di Pullman, soprattutto adesso che sono un po' più grande, mi pare abbastanza anche evidente che lui si muove proprio su piani diversi, perché da una parte c'è un cattivo fisico, reale, materiale, che come nella miglior tradizione è costituito dai genitori della protagonista, e poi però c'è anche un cattivo metafisico che, insomma, qui però andiamo proprio su questioni alte, per non dire altissime, quindi anche un po' in senso religioso, perché il nemico è l'autorità, la massima autorità a cui chiunque riesca a pensare.
Chiara, Terra Mare, saga meno inflazionata dal punto di vista mediatico, meno conosciuta, probabilmente più di nicchia tra noi appassionati di fantastico. Quali difficoltà nell'approcciarla in questo caso, con questo doppio parallelo?
Ma allora, sicuramente io avevo amato moltissimo la saga della Le Guin, e quindi ho apprezzato di potermene occupare, anche perché appunto qui, come anche un po' nel caso indicato da Pia, il cattivo non è tanto un personaggio, ma sono le tenebre e questa ombra. Infatti l'ho intitolato L'ombra e il doppio, perché è qualche cosa che ciascuno ha dentro di noi, quindi c'è anche tutto questo aspetto, diciamo, psicanalitico, che a me piace molto. Tra l'altro, appunto, nelle mie ricerche ho scoperto, che prima non conoscevo, questa raccolta di saggi, di interviste, no, della stessa Le Guin, in cui lei stessa commenta e cita appunto Jung e tutta una serie di autori che si sono occupati, no, di questo aspetto, quindi le tenebre come qualcosa che potenzialmente tutti noi scateniamo, con cui dobbiamo fare i conti. E poi anche qui c'è anche il tema del confronto con la morte, che è un tema che, come poi dirà Paolo per Tolkien, o pensiamo anche ad Harry Potter, è sicuramente centrale, no, nella letteratura fantasy di un certo livello. Cioè il punto non è eliminare la morte, ma saperla affrontare, no? Tra l'altro c'è anche si può fare anche un parallelo con queste oscure materie, perché anche qui c'è questa terra della morte in cui le anime in qualche modo sono imprigionate, no? Quindi anche in questo senso si può fare un parallelo, e il male è proprio quello che tiene queste anime prigioniere, impedendo in qualche modo che ci sia la possibilità, no, di una liberazione. Quindi l'ho trovato estremamente affascinante. Dal punto di vista invece, diciamo, filmico, ho fatto più fatica perché non avevo visto sinceramente i film. So che c'è stata anche quella di Miyazaki, io però ho fatto riferimento soprattutto a questa serie che ho faticato un po' a trovare, che è sicuramente nettamente inferiore, un po' come diceva anche Cristina, no, e Paola, per le trasposizioni delle altre opere, perché in realtà non c'entra nulla, cioè lì c'è un cattivo assolutamente umano, il classico tiranno, quindi la storia viene completamente modificata, tanto che la stessa Le Guin si era molto arrabbiata al riguardo e aveva assolutamente smentito la propria partecipazione alla trasposizione.
Già. Luca, oltre l'armadio, come sono i cattivi? Che cosa hanno di diverso dai cattivi da questa parte dell'armadio?
Beh, allora, diciamo che l'approccio che Lewis adotta quando vuole dipingere il mondo di Narnia è quello dell'apologeta cristiano. Infatti una delle cose che più sorprende studiando la genesi di Narnia è proprio questo, cioè come mai a un certo punto della sua carriera un professore universitario, docente di letteratura, affermato, conosciuto, saggista di grandissimo valore e appunto anche conferenziere e apologeta cristiano, decide di mettere da parte, tra virgolette, per un po' i suoi studi più dotti, raffinati, di dedicarsi a questa saga fantastica che ha principalmente come target un pubblico molto giovane. Poi in realtà Lewis diceva che libri come quelli di Narnia o in generale le fiabe o forse anche le storie davvero belle meritavano di essere lette a qualsiasi età, però è innegabile che insomma il target sia un'età piuttosto giovane, tant'è che penso anche, a differenza di tante altre saghe del fantastico, la saga di Narnia, che comprende 7 libri, in realtà è relativamente breve, il singolo libro è molto smilzo di facile lettura. Diciamo che quindi i cattivi che Lewis propone sono cattivi che appartengono alla tradizione della fiaba, ma a cui si dà anche una coloritura, se così possiamo dire, cristiana. Diciamo che, banalizzando un po', però tanto per comprendere l'essenza del cattivo di Narnia, è un po' il cattivo che si trova, come tutti gli esseri umani, a dover fare una scelta, a scegliere tra il bene, l'altro, o scegliere il male, e che invariabilmente coincide poi con una scelta egoistica, con se stesso. E quindi di fronte a questa scelta, l'antagonista è quello che sceglie il male. Così è la strega bianca, così è l'usurpatore Miraz, eccetera. Però la cosa affascinante che in questo fantasy dà un po' del Vangelo, diciamo così, Aslan da una parte, quindi questa figura del leone che rappresenta anche Cristo, così come la strega bianca e tutti gli altri antagonisti di Narnia, sono anche, diciamo, dei correlativi oggettivi delle stesse forze che si muovono nel cuore dei protagonisti. Perché anche ai protagonisti, in ognuno dei romanzi, toccherà fare una scelta, toccherà prendere parte, schierarsi, o da una parte, o dalla parte del bene, o dalla parte del male. Quindi anche questo di affascinante il ciclo di Narnia, che il bene e il male, diciamo, sono dati, ma ognuno dei protagonisti è in continua lotta con se stesso. Tant'è che anche, per esempio, il principe Caspian, che è l'eroe dell'omonimo romanzo, a un certo punto è quasi tentato di usare gli strumenti del male per sconfiggere lo zio usurpatore, poi per fortuna cambia idea, alla fine il bene trionfa.
Che è un tema, però, che ricorre
di affascinante.
questo tema ricorre l'uso degli strumenti del male, o anzi gli strumenti. Per esempio, andiamo all'unico anello di Paolo di cui si è occupato Paolo Gurisano, o meglio, si è occupato del cattivo, del detentore dell'unico anello. Qual è, anzi, del detentore, di colui che aspira a possederlo? Come ci si rapporta con qualcosa che forse è il male in assoluto, non ha quasi corpo Sauron, no?
Certo. Beh, intanto, come dire, parlare del cattivo del Signore degli Anelli non è difficile, no? Anzi, ho dovuto fare una scelta. A me sarebbe piaciuto anche, come dire, aprire un po' il ventaglio delle figure cattive che sono diverse e rappresentano anche varie sfumature del male, della malvagità. Marina, che notoriamente è molto severa in queste antologie, questa non è certo la prima e non sarà l'ultima, però mi ha detto devi assolutamente concentrarti su Sauron. Anche se alla fine è un po' disobbedito, secondo un po' il mio stile, ho parlato un po' anche di Saruman e perfino guardando oltre, perché come dire, se non si fa in qualche modo riferimento anche al Silmarillion e quindi a quella figura spaventosa che è Melkor, Morgoth, no? Cioè l'iniziatore del male, inteso proprio come una ribellione assoluta, un voltare le spalle alla luce, al bene, non si riesce a capire che cosa sta succedendo nel Signore degli Anelli. Anche io poi, come tutti gli altri compagni d'avventura, ho fatto un raffronto con la saga cinematografica. E la differenza con la saga cinematografica è questa. Peter Jackson, sappiamo benissimo, è un regista che veniva dall'horror, se non ricordo, splatter horror, e quindi per lui descrivere il male era veramente un giocare in casa, era un giocare facile, per cui il male nella saga cinematografica è rappresentato quasi soprattutto esteticamente, no? È la bruttezza degli orchi, degli urukai, eccetera. Ma come dicevi tu giustamente, Emanuele, in realtà invece nel testo di Tolkien il male è qualcosa di più impalpabile, potremmo quasi dire, diciamo pure una paradossa, metafisico. Cioè, chi vede il film vede questa ombra, questo occhio, e forse rimane anche un po' misteriosa questa figura. Mentre invece nella pagina scritta, a cui bisogna sempre davvero rimandare, perché Tolkien è il maestro dello scrivere, e quindi Jackson ha cercato di portare sullo schermo, a seconda appunto anche del suo gusto, che era un gusto particolare, appunto il gusto di un ottimo regista che però veniva dall'horror. Bene, il male, come è descritto nelle pagine di Tolkien, è un male più sottile, è un male che in Sauron si fa è ambizione, l'ambizione del potere, l'ambizione del controllo capillare del mondo. Sauron vuole diventare il padrone del mondo. Sauron vuole instaurare un controllo capillare, perfino quasi del pensiero. Ecco, qualcosa di, potremmo dire, che Tolkien è stato, ahimè, anche profetico, perché siamo gli scenari presenti.
Ma tornando proprio al potere, al tema del potere, Martina, sì. Adesso arriviamo, scusate, faccio il giro così parliamo. Il potere quindi è una delle componenti fondamentali della saga del ghiaccio, delle cronache del ghiaccio e del fuoco. I cattivi, allora cosa sono? Cosa cercano in questa saga?
Ecco. Tu ti sei concentrato sul potere esattamente come avevo fatto io all'inizio. Questo saggio, devo dire, che è il più complicato che ho scritto fino adesso. È l'unico saggio che ho scritto, secondo me era venuto anche piuttosto bene. Avevo lottato per stare nello spazio, perché io mi espando sempre, faccio sempre cose lunghissime, non ero stata nei limiti di spazio, ma avevo pazienza, pur facendo una selezione secondo me molto rigida e concentrandomi sull'aspetto umano, sulle passioni umane, su come si sviluppano le dinamiche di antagonismo a livello umano. Dopodiché, in realtà, se noi pensiamo, Sì, abbiamo il titolo italiano della serie televisiva, ormai anche dei romanzi, che è Il Trono di Spade, ma in realtà la saga è A Song of Ice and Fire, un canto di ghiaccio e di fuoco. Quindi l'accento di Martin non è, per quanto ci siano i conflitti umani e la lotta per il potere, l'aspetto che domina di più è il conflitto elementale fra ghiaccio e fuoco, fra bene e male, fra, si suppone, estranei e le forze che le devono affrontare. Quindi, dopo aver consegnato questo saggio e essermi confrontata con Marina, lei mi ha chiesto una serie di revisioni. Io l'ho guardato e ho detto no, no perché non ci sarei stata. In così poco spazio avrei dovuto scrivere un libro, cioè dovevo prendere un piccolo spazio io, l'avrei dovuto cacciare fuori tutti quanti voi, non mi sembrava il caso. Quindi cosa ho fatto? Questo saggio l'ho messo da parte e ne ho scritto un altro da capo. Quindi mi sono concentrata a questo punto sugli estranei e su quello che fanno loro. Dopodiché io sono un'appassionata dei romanzi, cioè io la saga ho iniziato a leggerla con questo qua, nella, vediamo se lo trovo, ecco, nel 99, quindi io sono una lettrice di vecchia data, i romanzi, cioè la serie televisiva l'ho guardata, non proprio tutta. Però non tutta perché mi ha dato fastidio il cambiamento dei personaggi, perché troppe volte i due produttori, sceneggiatori, secondo me, hanno sbagliato a rendere la caratterizzazione e si vede in realtà fin dal primo episodio. Se noi pensiamo che nel momento in cui Ned ammazza il disertore all'inizio, quello che ha visto gli estranei e che è fuggito terrorizzato, Ned dice a Catelyn nel romanzo è impazzito, ha perso la ragione, quindi da lui non abbiamo ricavato niente, non sappiamo perché ha disertato. Nella serie televisiva questo dà l'avviso che ci sono gli estranei e Ned fa orecchio da mercante, sì, va bene, ci sono gli estranei, vado lo stesso ad Appolo del Re con il mio amico Robert Baratheon. Quindi mi ha dato fastidio proprio questo stravolgimento dei personaggi. Però, ecco, nella seconda versione del saggio mi sono concentrata appunto sugli estranei, dando troppe cose per scontate. Anche qui ho un po' sbagliato mira, nel senso che conoscendo romanzi benissimo, tante cose non le ho spiegate, quindi poi ho dovuto fare un lavoro di revisione molto grosso per fare qualche cosa di comprensibile anche per chi non conosce romanzi o serie televisiva come li conosco io, e comunque ho cercato di spiegare le caratteristiche degli estranei, di analizzarli per quello che sono ancora comunque creature misteriose nei romanzi, si sa ben poco di loro, cioè, ci sono i guardiani della notte quando si rendono conto di doverli affrontare, che almeno il loro comandante cerca di scoprire il più possibile, mette delle persone a fare indagini in questo senso. Nella serie televisiva si vede di più, ma in modo un po' incoerente. Ogni tanto fanno degli accenni, fanno vedere qualche cosa che poi non portano avanti, perché i
Queste
numeri.
differenze, appunto, uno dei problemi che avete incontrato tutti è stata la differenza tra parola scritta. Diciamo, noi tra poco dovremo salutare Chiara, quindi Chiara Nerotti che deve andare, quindi in questo primo giro volevo concludere con lei, ma in questo momento non so se è presente. Chiara, ci senti? Quindi tornando alle differenze, ecco interessante il libro, ce lo mostra Paola. Tornando alle differenze, avete ricevuto da questo punto di vista? Vorrei ricominciare chiedendovi, adesso chi vuole rispondermi nell'ora, a questo punto seguiamo il primo che ha voglia di rispondere. L'avete sentita come una limitazione questo dovervi occupare anche dell'aspetto multimediale? Magari se Chiara riesce a rispondere velocemente prima di salutarci, poi vediamo gli altri.
Io chiedo scusa a tutti, non so se mi sentite.
Ah, ecco sì. Niente, deve andare. È caduta. Vabbè, ricominciamo in questo momento da Cristina, giusto che si trova prima nell'orologio. È stata una limitazione?
Ma no, una limitazione direi proprio di no, ma anche perché io la saga non l'avevo vista, quella televisiva. E quindi è stato interessante, diciamo, guardarla e confrontarla con i romanzi. Anzi, devo dire che ho trovato molto più gradevole, diciamo, la versione su piccolo schermo della saga di Goodkind. Cioè, il prodotto televisivo è un prodotto fresco, insomma, gradevole, senza morbosità, senza ossessioni che invece si ritrovano in modo molto accentuato nei libri, con i quali io ho un rapporto un po' di attrazione e repulsione, diciamo. Goodkind non è tra i miei autori preferiti, anche se poi alla Chiara, fine ho letto quasi tutta la saga.
Concludiamo con te prima di salutarci. L'hai vista come una limitazione questo doverti occupare anche di ciò che c'era di multimediale?
Ma allora, sicuramente non lo avevo visto, ma anche perché non ha avuto grande risonanza, grande successo, quindi non è tanto nelle mie corde, devo dire. Però tutto sommato è stato anche interessante, perché comunque si tratta sempre di vedere come i due media lavorano diversamente. Mi rendo conto che sarebbe stato molto difficile rendere l'aspetto psicologico come è reso nel romanzo a livello filmico, e quindi è comprensibile che abbiano voluto inserire questo cattivo totalmente umano, perché altrimenti non sarebbe stato molto difficile renderlo. Ecco, faccio vedere anche io il libro, visto che mi è arrivato oggi, così. Saluto tutti, mi scuso, purtroppo devo lasciarvi, e buona grazie. Continuazione. Ciao grazie. A tutti, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Quindi Luca, quali sono stati appunto i problemi di doversi confrontare con i film?
No, in realtà per quanto riguarda le Cronache di Narnia è stato molto utile e interessante, anche perché in tantissimi hanno riscoperto negli anni 2000 le Cronache di Narnia grazie ai film, il primo uscito nel 2005 e gli altri due a seguire. Quindi è stato assolutamente interessante e proficuo, anche perché nel caso dei film di Narnia, per quanto riguarda la caratterizzazione dell'antagonista, si è trattato in entrambi i casi di caratterizzazioni molto credibili. Penso a Tilda Swinton nei panni della strega bianca, che era straaffascinante, bellissima e credibile in questa ambivalenza, bella, attraente, capace anche di lusingare i giovani protagonisti, allo stesso tempo però malefica, cinica e spietata. Stesso discorso vale anche per Sergio Castellitto, che ha interpretato l'usurpatore Miraz nel Principe Caspian. Anche lì, in entrambi i film, è stata fatta una scelta di rendere il personaggio meno manifestatamente aggressivo, più machiavellico, più subdolo nella sua scalata al potere, diciamo così. Però in entrambi i casi ha funzionato. Il problema grosso, secondo me, della trilogia cinematografica è che si è voluta un po' troppo, gli sceneggiatori e i registi hanno voluto cercare troppo direttamente il confronto col Signore degli Anelli. E purtroppo i risultati anche al botteghino sono stati impietosi, tant'è che si pensava addirittura di farne inizialmente di fare 4 film, ma arrivati a 3 hanno fermato la saga, anche perché hanno fatto forse l'errore di voler mettere in scena nel terzo film Il viaggio del Veliero, che è un romanzo molto particolare, perché è privo di un antagonista carismatico. Si punta molto su quella dimensione di scelta e di lotta interiore che caratterizza i protagonisti, però mancando appunto un cattivo degno di nota. E se su carta questa cosa funziona tantissimo, soprattutto se inserita dentro anche l'intero percorso delle cronache, dal punto di vista cinematografico funziona davvero poco. Il finale strappalacrime, bellissimo, però poca sostanza, insomma.
E quindi è un problema che anche Paolo ha riscontrato nell'affrontare questa mastodontica saga cinematografica, che poi è un'esalogia se si conta anche lo Hobbit, anche se è fuori da questa analisi, però sicuramente qual è il problema di rapportarsi con l'opera di Jackson?
Appunto, il problema è quello di un cattivo dell'antagonista per eccellenza, che ovviamente appunto in Sauron manca di una caratterizzazione. Poi c'è la massa quasi informe degli Hobbit, però diciamo che il confrontarmi con la saga di Jackson mi ha permesso in qualche modo di eludere un po' appunto la barriera posta dalla mia amica Marina, perché ho parlato fondamentalmente di Saruman, che tra l'altro appunto è fatto bene a ricordare l'esalogia, perché Saruman lo troviamo anche nella trilogia dello Hobbit, dove invece appunto anche qua Sauron è sempre incorporeo, impalpabile, è qualcosa appunto che è un'ombra appunto inquietante, ma sempre in tutti i sei film troviamo Saruman, che invece appunto nella saga cinematografica ha avuto, che è importantissimo ovviamente anche come antagonista nella trilogia scritta di Tolkien, perché è un cattivo in carne e ossa, è un antagonista che tra l'altro rappresenta anche una modalità particolare di espressione del male, che è il tradimento. Il male inteso come un tradimento. Saruman è colui che tradisce, che volta le spalle, che volta le spalle alla luce, che passa dalla parte del male, quindi è un male terribile. È un buono, potremmo dire, in maniera spicciola, che diventa cattivo, quindi è il traditore. E la malvagità di Saruman è quella che possiamo comunque appunto riscontrare in un attore fantastico, che veramente anche in questa trilogia e nell'altra esologia ha dato veramente una delle migliori prove di sé, che è il grande, sontuoso Christopher Lee. Quindi veramente Christopher Lee è stato un Saruman assolutamente credibile, aderente anche alla pagina tolkieniana, per più motivi. Sapete che Saruman, cioè Christopher Lee, aveva conosciuto anche personalmente, era un giovane studente a Oxford, quando Oxford ancora c'era, viveva, insegnava Tolkien. Quindi Christopher Lee viene da una carriera di grandi malvagi, a partire da Dracula, e quindi è stato veramente uno straordinario Saruman. Quindi il problema di parlare del Sauron come l'antagonista principale nella saga cinematografica era, come dire, un problema reale, che diciamo di questa ombra che non ha volto, eccetera. E allora me la sono cavata un po' così di sottecchi, tirando in ballo Saruman, che dall'altra parte è una specie di longa manus anche di Saruman. E lì c'era davvero appunto una grande interpretazione, una delle migliori probabilmente tra i vari attori protagonisti dei film di Jackson, questo straordinario Christopher Lee.
E gli attori invece, arrivando alla saga del Ghiaccio del Fuoco, anzi arrivando al Trono di Spade, che è la sua versione più famosa, non me ne vorrai, Martina, capisco che per te è un tasto dolente, il problema di confrontarsi col Trono di Spade qual è dal tuo punto di vista?
Io ho un problema cronico, che è quello della lunghezza. Io sforo sempre, quindi più cose ci sono da dire, più ho problemi, perché non riesco a stare negli spazi. Con Martin abbiamo un problema diverso. Abbiamo una saga che non è finita. Quindi all'inizio gli sceneggiatori non hanno rispecchiato esattamente quello che ha fatto Martin, perché l'episodio che ho citato, il cambiamento sul carattere di Ned, per me è una cosa terribile, e questo è un episodio in mezzo a tantissimi altri che potrei citare. Martin gli estranei ancora li ha fatti vedere poco, li ha lasciati molto nel mistero, mentre invece la televisione, ormai la serie è finita, quindi hanno dovuto inventarsi una loro storia, inventarsi una conclusione. Sì, sappiamo che hanno discusso con Martin, che Martin gli ha rivelato alcune cose di quello che avverrà in quei romanzi che prima o poi verranno pubblicati, chissà. Comunque, quindi loro a grandi linee sapevano quello che sarebbe successo. Saperlo a grandi linee non significa riuscire a renderlo bene, perché se già quando avevano i romanzi pubblicati ogni tanto partivano per la tangente, facevano qualche fesseria, qui andando avanti sulla base semplicemente di conversazioni viene da chiedersi quanto gli estranei fatti vedere da loro siano realmente aderenti al progetto di Martin, quanto ci sia di vero. Quindi era un po' tutto terreno minato, cioè quello che vediamo in televisione e anche quello che sarà nei romanzi. Quindi ero un po' indecisa su come gestire le due parti, perché effettivamente non manca parte del materiale.
Quindi, vabbè, il problema di come l'hanno terminato. Ora, tra l'altro, ci sono dei prequel che non c'entrano niente con la saga, vedremo.
Vedremo, sì.
Appunto. Invece, Pia, il problema di questo confronto tra le due versioni, magari anche un po' impietoso, ti ha dato difficoltà nel chiudere il cerchio col saggio?
Allora, guarda Emanuele, sinceramente no, perché comunque non mi ritengo una grande conoscitrice cinematografica, però mi ritengo una buona spettatrice. Quindi mi è piaciuto solita di fare caso anche a modi in cui la storia era stata raccontata in queste opere audiovisive, che però era impossibile utilizzare, per esempio, in un libro scritto. Allora, sicuramente se si dovesse fare un confronto tra il film e la serie, dal mio punto di vista vince molto la serie, perché comunque avendo proprio una struttura in più puntate ha avuto la possibilità comunque di sviluppare meglio certe situazioni, spiegare meglio certi personaggi. Io poi devo dire che sono rimasta particolarmente impressionata dall'attrice che nella serie ha interpretato la madre di Lyra, cioè la signora Coulter, che è un'attrice inglese che si chiama Ruth Wilson. Secondo me la sua interpretazione non ha assolutamente nulla da invidiare a quella di un'attrice notissima come per esempio Nicole Kidman, perché comunque ha un'espressività, secondo me è riuscita a rendere benissimo un personaggio veramente molto sfaccettato. Una cosa che ho anche apprezzato e che ho anche messo in di cui ho parlato anche nel saggio è il fatto che comunque si siano state fatte delle scelte particolari anche a livello di colore, perché comunque hanno utilizzato questo sistema per rendere l'idea di una madre che volesse fagocitare sua figlia, cioè nei momenti in cui lei cercava di portare la figlia dalla sua parte, quindi facendole sposare le sue idee anche in campo politico e religioso, la vestiva lei, sceglieva dei colori per lei che non donavano per niente alla figlia, la appiattivano, cioè cercava di renderla simile a lei e non le permetteva di avere un'identità autonoma. Invece questo discorso dell'identità autonoma secondo me veniva molto fuori nei momenti in cui Lyra, la protagonista, era lontana dall'influenza di sua madre, perché invece in quei momenti si vedeva proprio già da come era reso il personaggio, che comunque indossava dei capi con dei colori che invece la mettevano molto più in risalto. Quindi, cioè, non so, una cosa del genere per esempio sarebbe stata impossibile da rendere in un libro, magari in una graphic novel, però in un libro per iscritto no. Quindi cioè, mi ha fatto piacere avere la possibilità di vedere come sono state rese certe dinamiche anche senza utilizzare le parole, perché in definitiva lo storytelling si può fare anche così.
Un altro linguaggio, d'altra parte. Con un altro linguaggio, Paola, è stato quello della serie di Shannara. L'ho sentito pronunciare così da Terry Brooks. Quindi, dico, è la serie con le sue, purtroppo, anche note debolezze. Cioè, quali problemi ha dato nel confronto con il materiale?
In realtà è stata molto interessante perché, fra l'altro, anche Brooks come Goodkind e altri, Martin per esempio, ha scritto una saga sterminata, perché i tre libri di Shannara sono seguiti e preceduti da una serie di altre trilogie, addirittura ho contato che ci sono in tutto una trentina di libri, una trentina fra libri, racconti brevi, e però io mi sono concentrata soltanto sui primi tre. E la serie televisiva, la prima stagione, si segue abbastanza fedelmente i primi due libri, mescolando un po' le cose, condensando certi personaggi, ma essenzialmente la trama è quella. Invece la seconda stagione cambia completamente le cose. Fra l'altro, in questo, nel caso, dunque, ne ha fatte solo due di stagioni. La seconda non è stata, ma anche la prima, non hanno avuto questo grande successo, probabilmente per questo motivo si sono interrotti, fra l'altro lasciando anche molto spazio aperto a possibili ulteriori sviluppi. Potrebbero essere comunque riprese magari da altri network, perché non vi è una conclusione proprio definitiva. Ma comunque Terry Brooks in persona è fra i produttori della serie. E a differenza di Martin, che ha avuto questo rapporto un po' contrastato con i produttori e la serie televisiva, Brooks l'ha seguita tutta, quindi anche la seconda stagione, che si distacca quasi totalmente dai suoi libri, e che io ho trovato interessante in modo particolare perché, come dicevo prima, i cattivi dei libri sono queste figure quasi da cartone animato, con risate sataniche e apparizioni molto brevi, molto di rado si vede il loro punto di vista. Invece nella seconda stagione della serie hanno inventato un personaggio completamente, che non c'è assolutamente nei libri, e che a mio parere è un cattivo eccellente dal punto di vista della caratterizzazione. Senza fare troppi spoiler, ma si arriva a un punto nella seconda stagione in cui si ha una situazione quasi da imperatore, che sarebbe imperatore di Guerre Stellari, che sarebbe il cattivo principale, e quest'altro personaggio che sarebbe il suo Darth Vader. Quindi con tutti i conflitti interiori, i conflitti fra loro, e questo io l'ho trovato molto interessante. Anche a livello visivo la serie è straordinaria.
C'è questa bellissima sigla, mi ricordo.
Cosa?
Una bellissima sigla che però lascia un po' le carte aperte, o meglio scopre le carte della serie, a differenza di quello che sapevamo nei romanzi, che lo immaginiamo come un mondo fantasy. Noi sappiamo subito che è un mondo post nucleare, post Armageddon praticamente.
Esatto, fra l'altro la colonna sonora è fantastica. Aveva moltissimi numeri questa serie, degli attori incredibili, fra l'altro molti presi in prestito direttamente dal Signore degli Anelli, i cattivi soprattutto, ma anche il druido Alladon. Però ecco, purtroppo c'è stata da una parte un po' una certa banalizzazione nella prima stagione, e questo distacco nella seconda stagione che io ho trovato interessante, che però purtroppo non ha avuto seguito.
Bene. C'è una considerazione dal pubblico. Si parla del fatto, se non sbaglio, C.S. Lewis era collega di Tolkien a Cambridge e conosceva bene il lavoro preparatorio del Signore degli Anelli. Ora venivano gli esperti, cosa ne pensano. Lo ha citato in una delle prefazioni della sua trilogia interplanetaria Lontano dal pianeta silenzioso, Perandra, questa orribile forza. Mi chiedo, questi rapporti di amicizia, di carteggio, a voi che vi siete occupati di Narnia e del Signore degli Anelli, quindi di Tolkien e Lewis, sono entrati un po' nelle vostre analisi? Ci sono dei riferimenti che possono essere interessanti sulla caratterizzazione, analogie o differenze sulle caratterizzazioni del male?
Beh, vado io, magari. Luca? poi dopo tu rifinisci, vai, vai, Paolo, di Cesello. No, innanzitutto erano colleghi a Oxford, poi Lewis in seguito ha lasciato Oxford e andò appunto a Cambridge, ma quando Tolkien e Lewis si conoscono erano entrambi fellows a Oxford, e non solo appunto si conoscevano bene, ma si frequentavano, avevano una cerchia di amici che era soprannominata gli Inklings, the Inklings, cioè quelli che giocano con l'inchiostro, potremmo dire, un po' come noi, anche noi ambiremmo essere dei New Inklings, questo. E quindi certamente per anni loro si trovavano periodicamente in un pub di Oxford chiamato The Eagle and Child, che Tolkien però ribattezzò scherzosamente Bird and Baby, e lì insieme anche ad altri autori come Charles Williams si raccontavano quello che andavano scrivendo, per cui mettevano anche in comune, condividevano idee, ispirazioni, le comuni passioni per le saghe antiche. E quindi io direi che però soprattutto il debito ce lo poteva avere un pochino Lewis in qualche modo, appunto nella trilogia cosmica fa in qualche modo riferimento all'opera tolkieniana, c'è qualche cosa di simile addirittura a Valinor, e quindi sicuramente però non era, come dire, erano talmente amici che non c'era problema mettere anche in comune queste idee, questi spunti. Certamente si potrebbe dire che forse c'è stata anche un'influenza reciproca, ma collocata appunto a livello anche dei grandi temi, chiaramente il tema della morte, il tema della lotta tra il bene e il male, eccetera. Quindi sicuramente il legame tra questi due scrittori c'era, ma era innanzitutto un legame anche di amicizia, una grande amicizia che li ha unito tra vita. Tra l'altro è una cosa abbastanza, come dire, strana, di solito gli scrittori sono un po' narcisisti e quindi magari sono anche gelosi delle proprie opere, invece in questo caso veramente a livello di work in progress loro se lo raccontavano, si mettevano in comune tutto. La prima edizione del Signore Anelli uscì con una prefazione anche di Clive Staple Lewis, quindi tutto questo era il frutto e il risultato di questa grande amicizia.
Luca, se posso permettere, aggiungo solo una cosa a tutto quello che ha detto Paolo. Diciamo che c'era stima, c'era affetto, il legame tra i due è davvero una storia di amicizia a tratti commovente. Uomini che apparentemente non avevano nulla in comune, un protestante nordirlandese e un cattolico inglese, il professore di letteratura e il filologo, e sappiamo che tra gli insegnanti di letteratura e filologi non corre proprio buon sangue, eppure, come diceva Paolo, nasce un'amicizia incredibile che si riverbera anche nei lavori. Annoto solamente questa cosa, il fatto che in realtà se Lewis amava molto il Signore degli Anelli e difese anche Tolkien dai primi critici, Tolkien non era così entusiasta delle Cronache di Narnia, perché diciamo che anche quando lavorava sulla materia fantastica Tolkien aveva quel rigore tipico del filologo e non apprezzava troppo il pasticcio mitologico che invece caratterizza le Cronache di Narnia, dove c'erano fauni, streghe, draghi, ninfe, addirittura Babbo Natale compare. Quindi non apprezzava molto questo, però al di là degli aspetti superficiali è chiaro però che i temi cardine sono quelli, insomma.
Bene, adesso andiamo a termini più generali. Il lavoro fatto su questo saggio, quindi chi è che vuole, tra Cristina, Martina, Paola o Pia, per raccontarmi com'è stato il contatto con Marina, qual è stata la proposta, il progetto, in che modo siete state coinvolte? Cristina?
Allora, ma Marina è un vulcano che quindi praticamente le viene in mente qualcosa e ti travolge con, insomma, col suo entusiasmo, con... E io almeno personalmente sono stata contattata, mi è stata proposta questa collaborazione e di scrivere appunto della figura del cattivo in una saga particolare che è la Fata della Verità, e io ho detto sì, lo faccio, a patto però di poterne parlare male, e in effetti un po' l'ho fatto, cioè ho analizzato la figura dei due cattivi che si presentano nei primi volumi con un occhio molto critico. E è stato difficile dare il giusto peso alla controparte televisiva sulla quale ero meno preparata. Infatti Marina ha faticato non poco a mettermi sul binario giusto, perché c'era troppa disparità fra l'approfondimento letterario e l'approfondimento televisivo. Cioè, per equilibrare le cose, Marina mi ha, diciamo, dato diverse indicazioni per riuscire a fare un lavoro omogeneo, diciamo, e completo il più possibile per tutti e due, sia il libro che la serie TV, ecco.
Poi e Pia, in questo caso, appunto, a parte l'ingaggio, poi interazione tra voi ce n'è stata durante la lavorazione? A parte che ognuno ovviamente avrà lavorato singolarmente, poi c'è stato un momento di confronto?
Allora, diciamo che noi abbiamo una, come dire, un thread di mail che va avanti da non so quanto tempo, forse anche più di un anno. Che è qualcosa tipo cattivi o bozza cattivi, adesso non ricordo. Quindi tutte le nostre comunicazioni avvengono lì. Per quanto riguarda il lavoro sui saggi, diciamo che è stato essenzialmente un lavoro singolo, perché comunque ognuno aveva il suo saggio, le sue cose da leggere, da guardare, da scrivere. Diciamo che, allora, per quanto mi riguarda, non c'è stato un confronto a tu per tu con uno in particolare degli altri autori, anche perché comunque non c'era, come dire, non erano due opere come per esempio possono essere, non so, Il Signore degli Anelli e Narnia, appunto, che comunque vengono anche molto spesso collegate nell'immaginario collettivo. Diciamo che è stato soprattutto un lavoro a tu per tu con Marina, perché poi è lei quella che ha preso le varie menti e le ha messe tutte insieme, in modo tale da, cioè, è lei quella che ha avuto la visione completa di tutto quanto. Io purtroppo ho potuto leggere i lavori degli altri soltanto una volta che ho ricevuto comunque la bozza definitiva dell'antologia. Non ho avuto modo di interagire prima, però diciamo che in questo caso così. Poi comunque ci sono state anche altre esperienze del passato in cui magari è capitato anche in modo differente, perché erano anche saghe su cui, questo lo sottolinea anche Marina nella prefazione del libro, in questo caso non abbiamo deciso di dare spazio a saghe di cui magari avevamo già parlato, che sono anche quelle che sono più note al pubblico, che hanno venduto di più, ma siamo andati a cercare anche cose di cui non ci fosse già una produzione di analisi molto ampia. Quindi, per esempio,
ricordiamo Incart,
per esempio, ma anche, non so, le cronache di Spiderwick o Spiderwick, sì, di cui si è occupata Marina, che è comunque una serie che io ho visto in libreria, cioè ho sempre saputo che esisteva, però fondamentalmente non ho letto, non conosco, e quindi comunque non sarei stata in grado di supportare Marina se puta caso mi avesse chiesto qualche cosa, come invece sarei stata in grado di supportare magari qualcun altro per qualcosa che avevo letto.
Quindi, Martina, il lavoro con Marina l'hai già in parte raccontato, ti ha praticamente fatto riscrivere un saggio.
Allora, non mi ha fatto
tu
riscrivere.
Tu ti sei sentita, allora, diciamo...
Innanzitutto mi ha inchiodata su Martin, perché sono anni che lei insiste che io devo scrivere un saggio su Martin, un'opera mia. E io sì, ho iniziato dei capitoli e poi mi sono fatta prendere da altre cose e non l'ho mai finito. Quindi stavolta mi ha detto: questa è una cosa limitata, tu fai Martin, punto e basta. Quindi ho preso, ho fatto Martin perché vagamente lo conoscevo un po'. Dopodiché, quando lei mi ha detto: guarda, io avrei dato più enfasi a questo qui perché secondo me questo aspetto è più importante, è stata una decisione mia, solo mia, di rifare tutto. Quando gliel'ho rimandato, senza dirle in anticipo che l'avevo rifatto, e la Letta ha detto: ma no, non pensavo, non volevo che facessi tutto questo lavoro in più, ma ero io che non mi sentivo. Ho pensato che a modificarlo sarebbe venuta una cosa un po' stiracchiata. Invece era meglio ripartire da capo. Quell'altro che ho da parte nel computer, magari prima o poi lo pubblicherò sistemando due dettagli per non sovrappormi a questo, non lo so, vedrò. Però è stata una decisione mia, che appunto ha preso di sorpresa pure Marina. Dopodiché, mi ha dato i suoi feedback e lì a quel punto ho iniziato a lavorare con lei per capire, perché lei ha visto la serie televisiva ma non ha letto i romanzi. Quindi se lei capiva quello che dicevo io, aveva senso. Se lei aveva perplessità, dovevo spiegare qualche cosa in più. Quindi è stato un lavoro di sistemare i dettagli poi con lei, definire perché effettivamente a volte, quando conosciamo bene un argomento, ci capita di dare qualcosa per scontato e no, non va bene.
Certo, Paola, siamo quasi al limite, quindi anche tu un lavoro molto stretto con la curatrice.
Assolutamente, perché soprattutto a causa di queste differenze nella serie televisiva, a un certo punto abbiamo dovuto lavorare letteralmente sul montaggio del mio saggio, cioè decidere se parlare prima di tutti i libri, dei tre libri e poi delle due stagioni. Mi ricordo che a un certo punto Marina mi ha detto: ma così hai fatto un mischione? Però io ho deciso di partire dai primi due libri, dalla prima stagione che bene o male la seguiva. E se ben ricordo di andare avanti con la seconda stagione e lasciare per ultimo l'ultimo libro che ha un cattivo che proprio non c'entra nulla con la serie televisiva. E giustamente anche in questo caso Marina è stata soddisfatta quando quello che io avevo proposto aveva senso per lei.
Perfetto.
Perché non credo che avesse visto la serie televisiva.
Va bene, io si è fatta come siamo arrivati all'ora. Non ci siamo arrivati con fatica perché veramente mi è dispiaciuto aver dovuto usare la mannaia su tutti voi, però creare una discussione tra tanti autori, insomma, era difficile, ma ci siamo riusciti. Dai. Penso che anche in sintesi siete tutti molto bravi e vi ringrazio. Siamo tutti noti chiacchieroni in questo ambiente, però ogni tanto riusciamo anche a saperci limitare. Quindi io ringrazio ancora voi, ricordo L'ombra del cattivo, se volete acquistarlo per questo Natale, regalarlo ai vostri amici, c'è su tutte le librerie, su Amazon, edito da 100 autori, editore napoletano, molto attivo nel campo della saggistica, e quindi insomma veramente, veramente un'opera che secondo me merita il massimo dell'attenzione. Quindi ringrazio ancora voi, ringrazio i convenuti e alle prossime dirette di Fantasy Magazine. Ci saremo ancora.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.